Vedi, dopo il Consiglio dei Ministri di lunedì sappiamo che nella manovra di stabilità il governo ha inserito 30-50 euro al mese per i pensionati meno abbienti. In molti contestano a Renzi l'ennesima misura propagandistica alla vigilia di un appuntamento elettorale importante, vedendoci molte analogie con i famosi 80 euro pre-elezioni europee. Perché non è così?
Assolutamente no, per una serie di ragioni. Non è nella riunione del Consiglio dei Ministri, la nota di variazione di bilancio serve per modificare i conti in modo che tutto quadri dopo che la Camera ha emendato il testo. E quindi nel pacchetto della legge di bilancio di quest'anno era già previsto l'aumento per i pensionati, così come tutta una serie di altre misure importanti, tra cui anche quelle per gli italiani all'estero. Beh, francamente non si può dire che un pacchetto di misure di questa rilevanza, che è stato chiesto tra l'altro a gran voce dai sindacati, alla legge di stabilità scorsa si era detto che non era stato fatto abbastanza per le fasce sociali più deboli, ora lo si fa nella legge di bilancio, che è l'unico strumento per poter operare modifiche di questa portata, perché il resto lo facciamo con le riforme strutturali, ma gli aumenti, tutto ciò che è ordinaria amministrazione per quanto riguarda la legge di bilancio, che è la previsione di spesa per l'anno prossimo, si fa nella legge di stabilità o nella legge di bilancio, cosa che abbiamo fatto puntualmente. Quindi accusarci di aver fatto questa legge di bilancio con al centro della manovra i pensionati, le fasce sociali più deboli, le famiglie e averci messo anche gli italiani all'estero e rivendicare questa scelta che, ripeto, riguarda le donne, riguarda i pensionati, riguarda gli esodati, riguarda tutta una serie di categorie di persone sulle quali i sindacati, le opposizioni e tutti quanti avevano detto che era stato fatto poco in passato, francamente questo mi pare molto strumentale e non c'è nulla di strumentale nelle scelte. Le scelte che abbiamo fatto sono scelte che ci portiamo dietro da diverso tempo, le abbiamo fatte ore perché era possibile farle queste scelte e continueremo a fare quello che va fatto in ogni legge di bilancio per il bene del Paese, affinché riprenda l'economia, riprendano i consumi e riprenda la crescita, perché ci sono anche spinte favorevoli per l'industria, potenziamento del superammortamento per chi investe in tecnologia, ci sono diversi aspetti della legge di bilancio che sono assolutamente importanti e non possono essere derubricati a operazioni di piccolo cabotaggio per ottenere qualche sì in più. Questo mi pare abbastanza puerile, mi pare abbastanza vergognoso che lo si dica in questi termini. Queste sono misure importanti, chieste da tutti per le fasce sociali più deboli, per far riprendere i consumi e per far riprendere anche la crescita e gli investimenti nelle attività produttive. E
poniamo il caso che il 4 dicembre vincesse il sì. Ci sarebbe un'intera Camera, il Senato da riformare, tracciando le linee guida che a quanto pare sono tutte da inventare, se è vero che il sindaco di Milano Sala ha dato la sua disponibilità a recarsi in Senato al massimo una volta a settimana e le sindache di Rho e Roma non sono a favore.
Andrà qualcun altro? Ma io non capisco, questi pensano che da loro dipendono la Raggi si impegni per risolvere i problemi di Roma perché sta facendo un pessimo lavoro e quindi forse se si impegna in quel settore fa una cosa buona per la città e qualcun altro andrà a fare il senatore rappresentando il comune di Roma, non è detto debba andarsi esclusivamente il sindaco o quel sindaco, andrà il sindaco di un'altra città.
Ma la domanda era
assolutamente ragionevole pensare che dopo l'approvazione della riforma costituzionale ci siano una serie di altre norme che debbono essere scritte, leggi ordinarie e regolamenti e anche forse qualche altra riforma costituzionale, ma piccoli interventi per rendere attuativa la riforma costituzionale. Tutto qua, è sempre stato così. In ogni legge di riforma costituzionale che abbiamo approvato in passato è sempre avvenuto questo, non si possono scrivere leggi di riforma costituzionale e poi averle attuate il giorno dopo, perché significherebbe scrivere una Costituzione interminabile, dove si scrivono in quella Costituzione anche le piccole cose e i regolamenti, cosa che ovviamente non è pensabile. Per cui dovremo avere una fase di attuazione molto breve, perché molto è già stato predisposto, alcune cose sono in via di ripensamento, come l'elezione dei senatori del nuovo Senato e dovremo rivedere anche l'Italicum, dopodiché le cose si faranno con molta serenità se vincerà il sì. Se vincerà la tesi di chi si oppone al sì, beh, dovremo vedere quello che accade. Io sono spettatore quanto voi, non ho informazioni più fresche da darvi.
E dovesse vincere il no, al di là degli scenari apocalittici tracciati da certa stampa internazionale, perché dal vostro fronte affermate spesso che per i prossimi 20-30 anni una riforma costituzionale non sarà più possibile?
E perché ci abbiamo messo, per farne una buona, che cambi davvero le cose e che riformi una revisione ampia della Costituzione come quella che abbiamo messo in cantiere in questa occasione, ce l'abbiamo messi 45 di anni. Non capisco chi è l'inguaribile ottimista che pensa che il caravanserraglio di oppositori al sì, tutti quelli che si oppongono al sì, e sono tanti, ma contano per fortuna a livello elettorale meno di quello che pensano, io sono convintissimo che vincerà il sì, ma abbiamo di fronte a noi questa situazione in cui queste persone sono convinte che domani riusciranno a sedersi attorno a un tavolo e proporre una nuova riforma. Ma quale? Con quali contenuti? Visto che ognuno la pensa in modo diverso dall'altro. Anche su questa mi pare che c'era qualcuno che dice sì, sono d'accordo su quell'aspetto ma non sull'altro. Qui sono stati fatti 2 anni di lavoro intenso, lavoro politico e lavoro parlamentare nelle commissioni competenti, sono state apportate modifiche sostanziali al testo originale, quindi per una buona parte di questi 2 anni dentro c'era anche Forza Italia, che è uno dei partiti di opposizione, ora l'hanno dimenticato, il contributo di Calderoli in commissione affari costituzionali, oltre agli emendamenti fasulli, c'erano anche emendamenti di buonsenso che sono diventati parte di questo testo, quindi voglio dire, hanno tutti collaborato, qualcuno ci ha messo anche delle trappole che poi alcune ce le siamo accorti, le abbiamo tolte, e evidentemente non sarà possibile presentare un'altra proposta che abbia questo impianto di grande trasformazione. Vedremo quello che saranno in grado di fare gli altri. È lecito che qualcuno esprima qualche dubbio o no? Noi esprimiamo dei dubbi sulla capacità di chi oggi si oppone al sì di mettere in campo una proposta altrettanto seria e possibile, perché questa sembrava possibile e secondo me lo è oggi. Ma sembrava tanto possibile che il Parlamento l'ha approvata 3 volte alla Camera, 3 volte al Senato, è legge dello Stato, per promulgarla c'è bisogno che il popolo italiano dica il sì. E secondo me lo dirà.
E il Comitato dei Costituzionalisti per il No, tra le altre, dice una cosa passata un po' in secondo piano che vorremmo affrontare con lei. Loro dicono: per permettere alla politica di svoltare non è necessaria una modifica della Costituzione quanto l'applicazione delle norme già in vigore. Non solo, lo snellimento del Senato e del ping pong tra le due Camere è facilmente risolvibile con un decreto costituzionale. Così?
Per questi signori è tutto risolvibile, però guarda caso la politica italiana non lo fa. Allora, se non lo fa, qualche ragione ci sarà. Se viviamo una stagione in cui si fanno solo decreti e il Parlamento è impegnato solo da decreti, ci sarà una ragione, perché per fare le riforme bisogna davvero avere non solo i numeri in Parlamento, cosa che noi speriamo di avere con l'Italicum, anche modificato, e avere quindi un governo che governi con una maggioranza solida e possa mettere in pratica il programma per il quale è stato eletto, questo è un aspetto, ma l'altro anche ridurre i tempi di approvazione delle leggi e fare in modo che l'iter parlamentare sia più veloce, ma non perda di qualità o non perda il contributo anche dai territori come avverrà col nuovo Senato. Quindi tutto questo sistema si regge. I signori che lo guardano dall'esterno sembra quasi che non abbiano mai trascorso un giorno in Parlamento. Dico, non parlo solo dei costituzionalisti o degli avvocati che sono stati anche parlamentari, ma guardandolo anche dall'esterno ci si rende conto. Se la stragrande maggioranza del nostro lavoro è approvare decreti, se fare le riforme nel nostro paese è sempre difficile perché non ci sono mai i numeri parlamentari delle maggioranze, ma soprattutto ognuno spinge per ottenere quel pezzo di modifica, quella piccola parte, quel piccolo interesse privato, e quindi le cose non procedono mai come dovrebbero. Ecco, questo è quello che blocca la politica italiana. Con la riforma costituzionale lo superiamo.
E Fedi, il governo ha assicurato che dopo il referendum si metterà a mano la legge elettorale, detta anche l'Italicum. Lei, come noi, sa bene quanto spesso la politica sia venuta meno a obiettivi da lei stessa tracciati. Perché un cittadino dovrebbe votare sì pur non piacendogli l'Italicum e credere nella promessa che questo verrà cambiato?
Ma non è, ai cittadini l'Italicum non può che piacere. Io sono convinto che se noi chiediamo ai cittadini italiani, dopo che ovviamente hanno compreso esattamente di cosa si tratta, come per me, io l'Italicum non lo modificherei di una virgola, ma questa è la mia opinione. Dopodiché invece c'è stato un accordo politico interno al PD, per ora poi sarà misurato in Parlamento con le altre forze politiche, per migliorarlo, per cambiarlo, ma quella parte che viene modificata è proprio quella che a mio avviso assicura oggi col premio di maggioranza, anche se è un premio di maggioranza che si ottiene sotto certe condizioni, assicura la governabilità, perché assicura che chiunque prenda un voto in più abbia la possibilità di avere 340 deputati che sono la maggioranza per poter avere i numeri alla Camera dei Deputati, che è la Camera che vota la fiducia, che è la Camera dove si approvano le leggi di bilancio. Quindi voglio dire, l'Italia così com'è non dovrebbe spaventare nessuno. C'è stato un accordo politico che la maggioranza del PD rispetterà, e questo accordo politico misurato in Parlamento con le altre forze parlamentari porterà a delle modifiche all'Italicum. L'Italicum o col sì che prevale o con chi si oppone al sì verrà comunque ritoccato, perché se prevale il sì c'è l'accordo per modificarlo in alcuni aspetti. Se dovesse prevalere la tesi di chi si oppone al sì, comunque va modificato, va rifatta una nuova legge elettorale, perché l'Italicum così com'è risponde alla riforma costituzionale così come l'abbiamo pensata noi.
Fedi, c'è stata anche molta polemica sugli italiani all'estero e la legge di bilancio. Come andrà a finire?
Ma noi innanzitutto abbiamo ottenuto in questa legge di bilancio importanti risultati che non possiamo assolutamente sottovalutare, che sono risultati storici, cioè che portavamo avanti da molti anni e che finalmente siamo riusciti a ottenere. Ad esempio la possibilità che i consolati utilizzino le risorse per le tasse che si pagano sul riconoscimento della cittadinanza. E quindi questi importi, per un ammontare complessivo di 4 milioni di euro l'anno in tutto il mondo, potranno rimanere a disposizione del Ministero degli Esteri per essere distribuito ai consolati. Abbiamo ottenuto maggiori investimenti per scuola e cultura, 20 milioni nel 2017, ma complessivamente quasi 150 milioni che dovranno essere investiti in scuola e cultura nel 2017-20, di cui 6 per gli enti gestori, che si sommano ai 4 che abbiamo messo in legge di bilancio e ai 6 che erano già in quel capitolo, quindi complessivamente potremo contare su un aumento di 4 milioni di euro rispetto all'importo del l'anno 2016. Abbiamo ottenuto un maggiore intervento per le Camere di Commercio, abbiamo ottenuto un maggiore intervento per le scuole italiane all'estero e quindi anche per l'intervento di questo tipo siamo riusciti a ottenere importanti risultati. Per la stampa e per l'editoria di lingua italiana all'estero, per le agenzie di emigrazione siamo riusciti a ottenere un contributo aggiuntivo di 1.300.000 euro, quindi credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro e francamente trovo abbastanza spregiudicato che chi guarda ogni anno il nostro lavoro e i risultati che abbiamo ottenuto sia alla Camera che al Senato pensi che queste siano regalie per ottenere un sì all'estero. Credo che sia vergognoso che qualcuno pensi questo, come è vergognoso quello che è stato detto in questi giorni a proposito del voto all'estero e dei possibili brogli. Siamo consapevoli che occorre rimetter mano alle modifiche per quanto riguarda la legge 459 del 2001, ma gli italiani all'estero hanno votato ormai in molteplici occasioni, dal 2006 ad oggi abbiamo fatto 3 elezioni politiche, tantissimi referendum e nessuno si è mai vergognato di noi, e credo che il nostro impegno è quello di garantire massima segretezza e personalità del voto, e l'impegno è quello di modificare le regole per renderlo più efficiente e fare in modo che tutti ricevano i plichi, cosa che purtroppo ancora oggi non succede sempre. Quindi questo è l'impegno, il resto sono solo chiacchiere.
Ma sembra tutto roseo e tutto ben fatto per gli italiani all'estero, ma allora perché queste polemiche?
Alcune polemiche sono strumentali, evidentemente si pensa che col risultato del voto degli italiani all'estero in questo referendum si potrebbe anche determinare un risultato complessivo del referendum. Io non credo che le cose andranno così, in ogni caso il voto degli italiani all'estero sarà quello che sarà, prevarranno i voti che i nostri connazionali hanno espresso, quindi non c'è assolutamente nulla di cui scandalizzarsi, e devo dire che è abbastanza anche qui vergognoso che si usi questa polemica in maniera strumentale. Invece le forze politiche che in questi giorni stanno dicendo queste cose, stranamente, hanno presentato solo proposte di legge soppressive, mai migliorative. Non c'è tra le forze politiche che fanno capo al fronte di chi si oppone al sì un testo di riforma della 459 del 2001 che migliori il sistema di voto garantendo proprio la segretezza e la personalità del voto. Noi l'abbiamo presentato come Partito Democratico, loro no, solo critiche nel momento in cui il voto potrebbe essere importante. Chiaramente sono critiche strumentali.